al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Sabato 19 gennaio 2008, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Mario Scatton che oggi è in console, Luciana Fantini ed Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrandi al microfono. Domenica scorsa il Papa ha celebrato la Santa Messa, durante la quale ha battezzato 13 bambini nella Cappella Sistina, mantenendo in alcuni momenti le spalle rivolte ai fedeli e lo sguardo alla croce. Una nota dell'ufficio liturgico riferiva infatti che quest'anno non sarebbe stata allestita la pedana in legno che recava un apposito altare aggiunto per l'occasione, ma sarebbe stato utilizzato l'altare proprio della Cappella Sistina. Si è ritenuto di celebrare all'altare antico per non alterare la bellezza e l'armonia di questo gioiello architettonico, spiegava la nota vaticana, preservando la sua struttura dal punto di vista celebrativo e usando una possibilità contemplata dalla normativa liturgica. Ciò significa che in alcuni momenti il Papa si troverà con le spalle rivolte ai fedeli e lo sguardo alla croce, orientando così l'atteggiamento e la disposizione di tutta l'assemblea. L'ufficio liturgico precisava tuttavia la settimana scorsa che la celebrazione avrebbe avuto il consueto svolgimento e sarebbe stato utilizzato il messale ordinario, cioè quello di Paolo VI. Non sarebbe stata utilizzata dunque la liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, quella il cui uso è stato in qualche modo facilitato dal motu proprio Summorum Pontificum di Benedetto XVI, che è entrato in vigore nel settembre scorso, anche se alcuni male informati hanno avevano anticipato che il Papa avrebbe celebrato la messa in latino nella Cappella Sistina, cosa che non è avvenuta. La circostanza però ha provocato alcuni commenti, ha fatto parlare di una scelta liturgica preconciliare da parte di alcuni poco informati. Per capire il senso vero invece di questa scelta e approfondire il significato dei gesti liturgici di Benedetto XVI, ci siamo rivolti a colui che dall'ottobre scorso è stato nominato dal Papa nuovo maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, Don Guido Marini, del clero dell'Arcidiocesi di Genova, nato appunto a Genova il 31 gennaio del 65. Monsignor Marini ha conseguito il diploma di maturità classica, ha frequentato il seminario arcivescovile di Genova, dall'88 al 2003 è stato segretario particolare degli arcivescovi di Genova, il cardinal Canestri, Tamanzi e poi il cardinal Bertone, ed è stato maestro delle celebrazioni liturgiche proprio dei cardinali Tamanzi e Bertone e dell'arcivescovo Monsignor Bagnasco, ora cardinale presidente della CEI. Abbiamo incontrato questa mattina Monsignor Marini nel Palazzo Apostolico, ascoltiamo. Monsignor Marini, lei è da pochi mesi nel Palazzo Apostolico al servizio del Santo Padre. Come prima domanda le chiedo innanzitutto una testimonianza di come sta vivendo questa esperienza di servizio.
La sto vivendo come una occasione di grazia che mi è stata data, perché poter servire così da vicino il Santo Padre è sicuramente una grande grazia. A questo si accompagna sicuramente anche una grande emozione e ogni qualvolta che si avvicina al Santo Padre una grande trepidazione anche per la responsabilità che questo compito ha e comporta.
Il suo ruolo viene visto dall'esterno anche come quello in qualche modo del regista delle celebrazioni liturgiche presiedute dal Santo Padre. In questo ambito che tipo di libertà creativa ha colui che deve organizzare un rito liturgico pontificio?
Ma questo termine creatività è sempre un po' ambiguo, quindi bisogna essere molto oculati nell'usarlo. Io credo che ciò che spetta a chi ha la responsabilità di gestire le celebrazioni liturgiche in generale e in modo particolare quelle presiedute dal Santo Padre sia quello di vivere con grande fedeltà la celebrazione liturgica, così come la Chiesa la dona, chiaramente facendo tutto il possibile perché i segni che già sono previsti, indicati, risplendano in tutta la loro luminosità. Questo è ciò che compete in un modo specifico a chi ha responsabilità di, tra virgolette, gestire la celebrazione, fare in modo che il segno liturgico attraverso il rito risplenda in tutto il suo significato autentico e vero.
In questo senso, qual è la vera natura, Monsignor Marini, della liturgia, proprio in rapporto a Cristo e al suo corpo? La liturgia è azione dell'uomo o azione divina? Come la
possiamo leggere?
La liturgia, come anche ci ricorda il Magistero della Chiesa, è anzitutto azione di Cristo e della Chiesa. All'interno di questa azione l'uomo, la comunità del popolo di Dio si inserisce. E qui mi pare che sta anche proprio la idea di partecipazione, nel senso che la partecipazione autentica è quella che si realizza quando il popolo di Dio, i fedeli, entrano consapevolmente e quindi fruttuosamente, anche da un punto di vista spirituale, in questa azione di Cristo e della Chiesa, che fanno propria e grazie a questa partecipazione riescono a realizzare una trasformazione autentica della vita nel segno di un amore più grande a Dio e ai fratelli.
Un esempio concreto: nella celebrazione eucaristica della domenica in cui si ricordava il battesimo del Signore nella Cappella Sistina, in alcuni momenti il Papa si è trovato con le spalle rivolte ai fedeli e lo sguardo alla croce. Vuole spiegarci che significato assume questa scelta di una diversa, potremmo dire, gestualità liturgica?
Allora, credo che nel rispondere a questa domanda sia importante innanzitutto considerare l'orientamento esatto della celebrazione liturgica, che deve far sempre riferimento alla centralità del Signore risorto da morte Salvatore. Questo lo si realizza in molteplici modi. Certo, un modo molto evidente è quello di porre la croce al centro dell'assemblea liturgica. Ora, nelle celebrazioni ordinarie questo avviene anche ponendo ad esempio la croce sull'altare. Poi ci sono delle particolari circostanze in cui gli altari antichi, per anche la bellezza e l'armonia che questi hanno, come ad esempio può essere nella Cappella Sistina, si può, come prevede la normativa liturgica, mantenere la celebrazione appunto a questi altari. Ma questo non è nulla di speciale o di particolare, ecco, si tratta di scelte che a volte si possono fare tenendo presente appunto anche la dimensione artistica, architettonica, armoniosa di un complesso e di una chiesa, e dove viene nello stesso tempo garantito questo orientamento.
L'opinione pubblica è molto colpita, a volte anche in maniera eccessiva, da questo gesto che in parte il Papa ha compiuto in occasione della festa del battesimo del Signore, dare le spalle all'assemblea. C'è chi legge in questo gesto, lo abbiamo detto, un ritorno al passato, addirittura una chiusura del celebrante nei confronti dell'assemblea, celebrante che si chiude in un rapporto con Dio escludendo l'assemblea. Vuole invece spiegarci qual è il significato vero di questo gesto liturgico?
Nelle circostanze in cui la celebrazione avviene in questa modalità, non si tratta tanto di volgere le spalle ai fedeli, quanto piuttosto di orientarsi insieme ai fedeli verso il Signore. Da questo punto di vista non è chiudere la porta all'assemblea, ma è portarla con sé al Signore. E questo è l'orientamento vero di ogni celebrazione liturgica. D'altronde, credo che sia anche importante ricordare che il momento in cui il celebrante, in questi casi, tra virgolette, volge le spalle ai fedeli è un momento anche molto breve, che riguarda soltanto la liturgia eucaristica, mentre il resto della celebrazione della messa avviene, come di consueto, con il celebrante rivolto verso l'assemblea. In questi casi si realizza nella prima parte quel dialogo della salvezza, dove risuona la parola di Dio che interpella l'assemblea, e nella seconda parte invece questo comune rivolgersi al Signore, che è colui da cui proviene la salvezza. Non dunque davvero un ritorno al passato, non c'è nulla di, tra virgolette, preconciliare, ma solo una modalità possibile, a volte anche auspicabile, di celebrare, che non toglie nulla alla vita, allo sviluppo della liturgia della Chiesa di questi anni.
Prima di diventare Papa, in un libro intitolato Introduzione allo spirito della liturgia, Josef Ratzinger aveva auspicato il ritorno alla messa celebrata con il sacerdote e i fedeli rivolti verso Oriente. Ecco, da questo punto di vista possiamo pensare che le celebrazioni di cui lei è maestro seguiranno queste indicazioni, e anche un'indicazione in qualche modo che viene data per le celebrazioni eucaristiche che avvengono nelle parrocchie, nelle diocesi.
Ma ecco, questo dell'orientamento della celebrazione verso Oriente è un qualcosa che fa parte della vita della Chiesa da sempre e della sua perenne tradizione, dove l'Oriente è esattamente il Signore, no? Da cui proviene la salvezza. Le celebrazioni liturgiche col Santo Padre indicano questo indirizzo, e credo che questo indirizzo debba essere un po' il criterio e il punto di riferimento per tutti nella celebrazione.
Monsignor Marini, c'è stato chi sulla scia del dibattito che ha seguito la pubblicazione del motu proprio Summorum Pontificum ha letto in alcuni gesti di Benedetto XVI la volontà di abbandonare la riforma liturgica conciliare. Ecco, cosa risponde a questo genere di illazioni?
Sono sicuramente illazioni e interpretazioni non corrette sia del documento di Papa Benedetto e sia del suo tutto il suo magistero e delle sue indicazioni anche in ambito liturgico. La liturgia della Chiesa, come d'altronde tutta quanta la sua vita, è una vita fatta di continuità, sviluppo nella continuità, il che significa procedere, andare avanti senza perdere le proprie radici e a volte anche dovendo recuperare alcuni aspetti che lungo il cammino possono essere stati smarriti, dimenticati. Credo che il motu proprio vada proprio in questa direzione, di riaffermare che nella liturgia, nella vita liturgica della Chiesa c'è una continuità senza rottura e che lungo il cammino della propria storia ci sia anche bisogno a volte di recuperare qualche cosa di importante, prezioso, che può essere stato un pochino dimenticato, forse smarrito, e che non determina un ritorno al passato, ma un arricchimento vero per il presente in vista del domani.
Nella Sacramentum Caritatis il Papa invita a leggere i cambiamenti voluti dal Concilio con la riforma liturgica all'interno dell'unità che caratterizza lo sviluppo storico del rito stesso, senza introdurre artificiose rotture. Mi sembra che è quello che ci stava spiegando Monsignor Marini. E cosa significa in concreto questa continuità dal punto di vista liturgico?
Ma significa una continuità chiaramente in ciò che è teologia liturgica e significa anche continuità in quello che sono i segni, i gesti che esprimono poi i contenuti e quindi la teologia liturgica. Mi è caro in genere fare un esempio che riguarda qualcosa di esteriore, immediatamente visibile, come ad esempio anche gli stessi paramenti che vengono indossati nelle celebrazioni, il fatto che un papa usi di volta in volta dei paramenti anche appartenenti a pontefici precedenti o vasi sacri che sono stati usati in passato, sta proprio a significare questa continuità. Certo, un pontefice usa paramenti suoi, anche rinnovati, però usa anche paramenti appartenuti a pontefici precedenti proprio per indicare che nella liturgia della Chiesa, anche da questo punto di vista, c'è una continuità e non c'è alcuna rottura. Ripeto, una continuità che quindi riguarda i grandi contenuti della liturgia e riguarda anche i gesti che esprimono e manifestano questi grandi contenuti.
Secondo lei si registrano eccessi nell'interpretazione moderna della liturgia?
Persone competenti e anche con alte responsabilità hanno più volte messo in evidenza alcuni eccessi, alcuni fraintendimenti che si sono realizzati in questo tempo, in questi anni, in ambito liturgico, come d'altronde anche in qualche altro settore. Forse fa parte un po' dello sviluppo e della vita della Chiesa che in certi momenti anche di cambiamento vi possano essere queste situazioni, questi eccessi. Io credo che l'importante sia che tutti, con un grande amore, una grande fedeltà alla Chiesa e anche al Magistero della Chiesa, si percorra il cammino all'insegna di una grande fedeltà, ecco, senza visioni ideologiche che non sono mai evangeliche, ma ripeto, con grande fedeltà a quello che la Chiesa dice, insegna, propone, soprattutto attraverso la sua vita e il suo magistero.
Possiamo dire che la liturgia è il punto di massima visibilità della Chiesa. In che senso proprio la Chiesa esercita anche attraverso questo mezzo, questo linguaggio, il suo magistero?
Sicuramente la liturgia ha una grande visibilità e è un linguaggio che è immediatamente percepibile da tutti. Traduce in gesti, in segni, in parole, in silenzi, i grandi contenuti della fede della Chiesa. Non per nulla si dice che la liturgia è la lex orandi che traduce la lex credendi, quindi è la legge della preghiera che traduce la legge della fede. Da qui deriva la grande importanza dei segni liturgici, dai più grandi ai più piccoli. In liturgia non c'è dettaglio che non sia importante, proprio perché ogni dettaglio è chiamato ad esprimere, a tradurre la fede della Chiesa, così come il popolo di Dio vive la propria fede. E questo determina una grande responsabilità in chi celebra e in chi anche ha un compito di aiutare le celebrazioni. è quella ars celebrandi di cui ci ha parlato anche recentemente il Santo Padre, e attraverso la quale realmente è possibile introdurre ad una vera partecipazione tutto quanto il popolo di Dio.
Sempre in Cappella Sistina, e finiamo con un sorriso, il Papa ha perso l'anello del pescatore che porta sempre al dito, lei lo ha ritrovato, gliel'ha riconsegnato. È stato un momento difficile, o possiamo leggere in questo ritrovamento anche, come dire, un segno augurale anche per il suo servizio?
Non so, i segni possono essere letti in diversi modi, sicuramente è stato un momento imprevisto, ma nello stesso tempo anche un momento simpatico. Il Santo Padre stesso, quando ha mostrato la mano senza l'anello, ha fatto un sorriso, così come ha sorriso di nuovo quando l'anello è stato ritrovato, è stato reintrodotto, ecco, nel dito della sua mano. Quindi un episodio simpatico che fa parte dell'esperienza della vita.
E siete sulla Radio Vaticana in diretta. Ringraziamo Monsignor Guido Marini, che dall'ottobre scorso è il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, per questa intervista che ci ha concesso. Continuiamo a parlare di questo tema con Paolo Rodari, vaticanista del quotidiano Il Riformista, curatore del blog www.palazzoapostolico.it. Rodari, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Grazie davvero per aver accolto il nostro invito. Ecco, le chiedo, abbiamo ricordato come domenica scorsa in Cappella Sistina il Papa in alcuni momenti ha dato le spalle ai fedeli insieme all'Assemblea, dunque guardava verso il Signore. Nella messa della notte di Natale in Basilica la croce è stata collocata al centro dell'altare. Ecco, alcune scelte liturgiche che sicuramente indicano una scelta particolare da parte di Benedetto XVI. Come le commenta?
Ma in particolare le scelte di mettere la croce nel mezzo, che abbiamo visto appunto nelle recenti celebrazioni liturgiche, secondo me sono semplicemente il proseguo di quello che il Papa già aveva scritto nei suoi libri che conosciamo tutti, Introduzione allo spirito della liturgia e il Dio vicino, cioè laddove egli diceva che era necessario che la liturgia riscoprisse quell'antico orientamento a Oriente, quindi al Signore che viene, in modo che sacerdote e assemblea, sacerdote e popolo, potessero tutti guardare alla medesima cosa. Quindi, diciamo, il riproporre, come abbiamo visto, la croce nel mezzo dell'altare, e anche il fatto che domenica scorsa il Papa nella Cappella Sistina ha celebrato all'antico altare che è a ridosso del muro e quindi ha tenuto, come si dice volgarmente, le spalle al popolo, è proprio un segno della necessità di ritrovare un po' questo orientamento, questo comune orientamento di sacerdote e popolo a Cristo, a colui che viene. E appunto questo è un po' in scia, a mio avviso, a quanto il Papa già aveva scritto nei libri che ho citato, e un po' anche in scia a quanto il Papa ha affermato nel famoso discorso, e io ritengo importantissimo discorso, che egli fece il 22 dicembre 2005 alla Curia Romana, laddove egli introdusse la necessità di riscoprire una corretta ermeneutica, quindi una corretta interpretazione dei lavori del Concilio Vaticano II. E questo credo che sia importante soprattutto a livello liturgico, cioè il passato non è, cioè guardare al passato non è legittimo guardarlo come una rottura, quindi come un qualcosa che non esiste più, ma il passato va rivisto, va rinnovato nel presente. Questo vale per la liturgia. Si è spesso detto che il motu proprio, quindi la reintroduzione dell'antico rito, del rito di San Pio V, fosse comunque, come dire, una mano tesa ai cosiddetti tradizionalisti o ultra-tradizionalisti. Io non credo che sia questo, credo che sia semplicemente la volontà di far rivivere innanzitutto un rito peraltro mai abolito, perché il Vaticano II comunque non abolì mai il rito di San Pio V, nello stesso tempo è la volontà di rirendere attuale e vivo un patrimonio che è, come dire, è inesauribile per la Chiesa, è un patrimonio assolutamente da non perdere. E in più c'è, secondo me, il fatto che riproporre la celebrazione antica significa anche dare un segnale a tutta la Chiesa per dire che, come dire, la liturgia ha un valore enorme, cioè non si può, la vita di fede senza liturgia, come dire, non esiste. E in particolare una liturgia in cui al centro vi sia proprio, come dire, Cristo che viene, colui che viene a cui tutti insieme si deve guardare. Questo, secondo me, è il senso.
E ringraziamo Paolo Rodari, vaticanista del quotidiano Il Riformista e curatore del blog www.palazzoapostolico.it per questo intervento. Si chiude qui questa puntata di Al di là della notizia che abbiamo dedicato a un'intervista con Monsignor Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie. Da Fabio Colagrande, buon sabato pomeriggio e buon proseguimento all'ascolto di 105 Live.